Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
Eurofonica,
il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
E sono le 18, come ogni mercoledì torna in onda Eurofonica. Prima puntata della seconda stagione, una seconda stagione ricca di appuntamenti. Noi iniziamo oggi qui dal Parlamento Europeo di Strasburgo e iniziamo con tanta carne al fuoco. Ricordiamo subito i nostri appuntamenti, tutti i mercoledì ore 18, radio universitaria di tutto il circuito Raduni. Insieme a me oggi Antonio Megalizzi e Sara Penge. Buon pomeriggio ragazzi.
Buon pomeriggio.
Ciao Alberto, c'è tantissima carne al fuoco perché siamo stati in vacanza anche noi tutta questa estate e poi avremo un focus specifico per ricordare cosa è successo da giugno a settembre, ma noi siamo qua oggi per parlare di cosa è accaduto durante questa plenaria. Si parlerà ovviamente dello Stato dell'Unione perché questa mattina Jean-Claude Juncker, il Presidente della Commissione Europea, ha anticipato insomma quali saranno i piani della nuova Unione Europea.
Sì, e poi soprattutto due giorni prima del vertice informale a Bratislava con 27 rappresentanti degli Stati, però senza la Gran Bretagna. Stamattina infatti ho visto Nigel Farage un pochettino sottotono rispetto al normale.
E pensa che anche sono sottotono anche dall'altra parte dello stretto. Perché? Perché in Irlanda è scoppiata la polemica sul caso Apple, e quindi andremo a vedere un po' da un punto di vista delle aliquote fiscali, tutta quella storia lì, e come sta evolvendo la vicenda. Ma non solo Irlanda, anche Polonia, perché si parla di diritti umani anche in Unione Europea.
Sì, infatti soprattutto per quanto riguarda i diritti fondamentali hanno avuto problemi.
Sì, dalla Polonia a un altro posto, insomma.
La Turchia, insomma, avremo modo di approfondirne. Un piccolo liner e iniziamo subito.
Eurofonica Italia, le radio universitarie nel cuore del Parlamento Europeo.
Entriamo subito nel vivo, quindi lo Stato dell'Unione Europea. There is not enough Europe in this Union and there is not enough Union in this Union. Questo è il motto dello Stato dell'Unione Europea del 2015, anche se potremmo riadattarlo a quello che è successo stamattina. Lo stesso Juncker infatti ha detto l'Europa non è ancora in buono stato, c'è molto da fare, lo aveva detto anche l'anno scorso, quest'anno ha maggior ragione. I punti su cui si era soffermato un anno fa erano quelli che hanno caratterizzato appunto l'anno dei lavori a cui abbiamo assistito: la crisi dei rifugiati, su cui l'Europa ha aperto gli occhi apparentemente l'estate scorsa, una proposta relativa alla Grecia e tutta la sua travagliata vicenda in relazione alla Troica, i negoziati con la Brexit per evitare appunto la Brexit, che sono andate a finire come abbiamo visto, e un forte accento sulle politiche per le politiche economiche, di crescita economica e soprattutto per i giovani.
Sì, molto da dire questa mattina,
sì.
Riforme del lavoro, i giovani, addirittura la tutela degli artisti, insomma sono stati 50 minuti molto molto intensi, ha parlato un po' di tutto e anche degli esteri.
Ha parlato degli esteri, esatto, vorrebbe un'Unione Europea molto più presente nello scenario geopolitico mondiale, vorrebbe anche la figura di Federica Mogherini, ricordiamo alto rappresentante per la politica estera, con un ruolo chiave ai tavoli negoziali del mondo, quindi un vero e proprio Ministero degli Esteri per quanto riguarda l'Unione Europea. Il rapporto con la Turchia non è stato proprio... diciamo che ha glissato su quello. Ci sono stati comunque interventi relativi ai temi del terrorismo, la sicurezza e soprattutto alla difesa. Ecco, io non me lo sarei aspettato.
La difesa comune, un unico corpo, risparmiate sui vostri eserciti.
Esatto, esatto.
Sembrava un po' un venditore in quel momento, però è stato molto, molto efficace.
Una strategia militare comune, appunto, più fondi per l'UE, un fondo specifico per la difesa, per diventare autonomi e non affidarsi più alle protezioni esterne, una su tutti l'America.
Piccola frecciatina al presidente slovacco, ma piccola, nel senso, sensibilizziamo tu, in particolar modo presidente slovacco, insomma, dovremmo un attimo capire come la mettiamo con gli immigrati.
La Slovacchia che appunto detiene la presidenza del consiglio per
esatto.
questo semestre,
insomma,
avrà il suo da fare, decisamente avrà il suo da fare.
E in ultimo ricordare la sua frase principale, focale, dove dice: non possiamo continuare a pensare ai successi come successi nazionali e gli insuccessi come insuccessi dell'Unione
comunitari,
Europea.
Esattamente.
Esatto.
Noi adesso interrompiamo, ci sentiamo la prima nostra canzone dei giornalisti, Il tuo maglione mio, per poi subito tornare.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Che parla di me, di te, del tutto della droga, delle note di un pianoforte, sopra il fischio di un vigile. Ho nel cuore questa cosa, distese infinite d'acqua, il sole, il caldo, il mare, è una partita di carta, giocata sotto l'ombrellone, estate. La tua camicia blu, che poi in realtà era mia. Ma non capisco niente quando indossi cose grandi, le maglie che ti arrivano fino alle ginocchia, fino alle ginocchia.
Questa cosa, voglio vivere una canzone, voglio viverla con te, fatta male, sbagliata, lunga, corta, l'importante è che resti.
Una canzone da film, voglio sognare, stare male, ascoltarla e stare bene, cantarla e stare male.
Torniamo appunto in diretta, parliamo di una relazione che è stata presentata oggi. Qual è il tema, Sara?
Il tema è la ricollocazione dei migranti all'interno dell'Unione Europea. Lo scorso anno, ricordiamo che...
Cosa nuova,
sì, esatto, soprattutto perché Jean-Claude Juncker nel discorso dello Stato dell'Unione dello scorso anno aveva invitato tutti gli Stati membri ad accettare chi fugge in nome dell'emergenza rifugiati, presentando appunto un piano di ridistribuzione di circa 160.000 migranti ammassati tra Italia, Grecia e Ungheria. Poi quest'anno i migranti comunque abbiamo visto che stanno continuando ad arrivare, quindi una situazione che è passata da una molto più, era più di livello temporaneo, adesso è molto più stabile. Eska Keller, uno dei volti dei Verdi Europei, ha presentato lo scorso 16 luglio questa relazione per aggiornare questo piano d'accoglienza che oramai non andava più bene. E secondo appunto i dati forniti dalla stessa Unione Europea, invece di 160.000 migranti sono stati distribuiti gestiti solamente 4.500 migranti.
Ok, che quindi gli altri
un po' pochini.
Sì, esatto.
Abbastanza, molto
gli
molto pochi.
154.000 girano,
girano
insomma,
per l'Europa. No, 56.000. Allora, in un rapporto dell'UNHCR che è citato all'interno proprio della relazione, sono l'Italia e la Grecia quelli che hanno questi 54.000 migranti che attualmente hanno bisogno di maggiori aiuti. In particolare in Grecia si hanno migranti di differenti nazionalità, mentre in Italia si aspettano un flusso maggiormente dalla Libia. E questa ricollocazione comunque doveva essere fatta entro settembre.
Anche perché tanti paesi di buon grado hanno accettato questa ricollocazione,
sì,
no?
Sì,
ci sono stati tutti i paesi dell'est, non li nominiamo perché
tipo
sennò è brutto.
Slovenia.
Salutiamo gli amici della Slovacchia,
sì,
della
esatto.
Repubblica Ceca, dell'Ungheria e della Polonia.
Ci sono tutti.
Esatto, per non nominarli.
E oltre a tutto ciò è stata inserita anche una piccola stoccata alla Turchia. Perché
no.
La Turchia, esattamente, la Turchia, molto, con molta sorpresa devo dire,
sì.
Ricordiamo che quest'estate ha avuto un po' di problemi con le espulsioni collettive di rifugiati siriani curdi e lo scorso anno il programma era stato presentato il programma 1-1 che prevedeva per ogni rifugiato ammesso in Turchia dalle isole greche che un altro doveva essere mandato negli stati membri dell'Unione Europea. In questo caso è stato modificato l'emendamento aggiungendo anche il pieno rispetto della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati.
Sì, la Turchia non è proprio uno stato che segue alla lettera le indicazioni. Sui principi almeno che diamo.
Pensa,
però,
da un'ultima sentenza della Corte d'Appello greca, addirittura la Turchia è considerata come un paese sicuro.
Bene, beh, se lo dice la Corte d'Appello greca.
L'abbiamo detto una volta che era sicura, perché non dirlo un'altra volta?
Esatto, che gode di ottima salute, quindi insomma sicuramente, sicuramente noi ci crediamo.
Poi ultimamente c'è stato anche il G20 in Cina e infatti i nostri rappresentanti di Commissione e Consiglio,
Florida Democrazia anche lì.
Florida Democrazia, soprattutto in Cina, i nostri rappresentanti di Commissione e Consiglio hanno chiesto ai Great della Terra di poter avere un aiuto maggiore perché comunque l'Unione Europea è arrivata al collasso e soprattutto hanno chiesto di prendere un po' spunto da Justin Trudeau, soprattutto in Canada, perché ha accettato 25.000 rifugiati siriani.
Beh, direi che a nome di Eurofonica e di tutti i giovani europei, grazie
a Justin Trudeau.
Speriamo sei la seconda o la terza nazione più grande e più estesa del mondo.
Soltanto, speriamo che molti dei nostri prendano esempio. Dedichiamogli i giovani d'oggi, ex Otago.
Solo per
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Senti cosa ci hanno lasciato. I pregiudizi delle persone per bene e le autostrade. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato. I partiti che sono scatole vuote. Sentite pronunciare questa frase. I giovani d'oggi non valgono un cazzo. Se i giovani d'oggi valgono poco, intendi cosa ci hanno lasciato. Una lunga fila di seconde case e le spiagge private. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato.
di sentire pronunciare questa frase. I giovani d'oggi non valgono un cazzo. Dentro il baro sui vetro, di coda le poste in cima a un monte, nei fast food, nelle autobus, in Parlamento in ogni momento. Ti è mai capitato di sentire pronunciare questa frase? I giovani d'oggi non valgono un cazzo. Oggi non valgono un cazzo.
Ecco, sulla chiusura classica di questa frase.
Sì, proprio per un posto sobrio come questo.
Esatto,
e tra l'altro
ci abbiamo messo la bippata.
Sì, non era neanche tanto, non era neanche così tanto bippata. E intanto abbiamo il primo ospite che stiamo microfonando. In realtà gli stiamo mettendo la cuffia, ma è più bello, è più figo di microfonando tipo in televisione, no? Lo stiamo microfonando, ecco perché non può rispondere in questo momento. Salutiamo Ignazio Corrao, Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta e Movimento 5 Stelle.
Ciao, buonasera a tutti.
Che fa parte un sacco di commissioni, soprattutto della delegazione per le relazioni col Parlamento panafricano, e questa poi l'approfondiamo.
Bene.
Allora, la prima domanda che vogliamo fare riguarda il documento di viaggio europeo unico per le procedure di rimpatrio dei cittadini irregolari in Unione Europea. Siccome era in agenda, ma questa cosa non è arrivata molto ai media, perlomeno in Italia, si può sapere bene di cosa si tratta?
Beh, diciamo che questo rientra tra le varie misure che sarebbero dovute, l'avremmo dovuto trattare in maniera unitaria, perché parlavamo di approccio olistico alla migrazione, un discorso complessivo sul trattamento sia dei rifugiati che dei migranti, ecco, in maniera più generale. Però in realtà stiamo andando molto a macchia di giaguaro,
con dei provvedimenti
che sono sempre molto incompleti e che non vanno a risolvere quelle che sono appunto le problematiche più grosse che ci sono in Unione Europea, perché ci si rincorre tra quelli che sono gli interessi politici interni nazionali che dettano l'agenda e quello che vorrebbe essere il progetto europeo. Quindi questo è uno dei tanti provvedimenti che arriva dalla Commissione e che in realtà cerca di mettere una pezza su tanti buchi normativi che abbiamo al momento.
Ci si esalta un po' quando si dice standard, unico, univoco. Sì. È bello, vabbè, bello da dire, poi vediamo.
E cambiamo invece argomento, parliamo di alimentazione, questa parola. Dopo la
si parla.
Che cosa mangia? No. Come
allora,
fa colazione?
Sto notando che tanti media, tantissime trasmissioni si occupano di alimentazione ultimamente. Quindi voi magari che siete del mestiere mi direte perché.
Perché la gente vuole dimagrire.
Sì, però allora la gente vuole pure mangiare bene.
Ma infatti ne parleremo di certi tipi di alimentazione. Allora, si parlava tempo fa di olio tunisino. Okay. Dopo quella vicenda lei ha portato al Parlamento europeo i limoni siciliani. Insomma, un po' per evidenziare quelle che sono le contraddizioni certe volte dell'Unione Europea, specialmente sui piccoli produttori, quelli locali. Juncker oggi nel suo discorso ha parlato di una maggiore attenzione al mercato interno, appunto per favorire questa circolazione e per dare più possibilità ai piccoli produttori. L'ha trovato convincente?
Assolutamente no, come sempre. Cioè, non so chi gli scrive discorsi a Juncker, però
la moglie la sera davanti allo specchio.
Se ne dicono tante sulle abitudini di Juncker, se ne dicono tante, però credo che una cosa è venire qui in Parlamento con un discorso fatto, dire faremo, investiremo, proteggeremo, tuteleremo l'Europa sociale, tutte queste cose qui. Però poi nei fatti a noi arrivano tantissimi rapporti, tantissimi accordi sostanzialmente già scritti con moltissimi dei paesi in via di sviluppo. Attenzione, io lavoro nella Commissione Sviluppo e sono una persona che ha molta attenzione su quelli che sono i bisogni e su quello che dovrebbe essere le politiche di sviluppo nei paesi terzi. Il problema è che le politiche che noi stiamo portando avanti sono delle politiche che favoriscono le nostre multinazionali per andare ad aggredire quei mercati che hanno un costo molto più basso, che hanno delle convenienza dal punto di vista fiscale, per poi ritornare a vendere allo stesso prezzo sul nostro mercato attraverso il controllo della grande distribuzione. Questo è un meccanismo che non può funzionare. La provocazione che io faccio attraverso l'olio d'oliva o portando dei limoni in aula qui a Strasburgo è semplicemente un atto simbolico che vuole denunciare come i nostri produttori, chi ha fatto degli investimenti, chi ha comunque degli operai che deve pagare con un costo del lavoro che è molto diverso in Italia rispetto al Sudafrica, perché oggi per esempio parlavamo di un altro trattato di libero scambio con il Sudafrica che riguardava gli agrumi, però poi nei nostri supermercati trovi, non voglio chiamarla invasione, però trovi i banconi pieni di prodotti che arrivano da paesi dove non ci sono gli stessi controlli, dove non c'è lo stesso costo della manodopera, dove non c'è la stessa pressione fiscale e che però sono controllati e mossi dalle stesse multinazionali che agiscono sui nostri mercati. Questo è un sistema che non funziona, che non può mai funzionare. Ne abbiamo già visto gli effetti in passato con il trattato UE-Marocco, conosciamo quali saranno gli effetti in futuro. Questa volta dovremmo avere la saggezza di prendere spunto di quello che è successo in passato per evitare che si ripresentino, invece no, perché queste multinazionali sono quelle che dettano l'agenda e non sono evidentemente quelli che scrivono i discorsi a Juncker.
E lei abbiamo annunciato prima che fa parte della delegazione per le relazioni col Parlamento panafricano e in questi giorni in plenaria si è discusso e è stato approvato poi il fondo fiduciario per l'Africa. Innanzitutto di cosa si tratta? Perché poi più che altro noi vorremmo anche capire ma cosa pensa l'Africa di noi tra le altre cose?
Io sono stato, sì, faccio parte sia dell'ACP che della delegazione dei rapporti con il Parlamento panafricano e mi è capitato più volte anche come osservatore elettorale poco tempo fa in Gabon, dove peraltro ci sono state delle elezioni dai risultati molto dubbi e con diciamo dei problemi di tenuta della tenuta civile non proprio semplici e quello che succede è questo, cioè generalmente dall'Africa, soprattutto dai governi, si chiede aiuto o si chiedono comunque trattamenti di favore. Purtroppo quello che è successo finora è che da parte dei paesi sviluppati, da parte dei paesi occidentali, l'Africa è stato un territorio di conquista, oggi lo è per la Cina anche, non so, per l'India, perché è comunque un continente pienissimo di risorse, pienissimo di possibilità, dove non si è mai creato un concreto sviluppo. Spesso e volentieri le potenze coloniali europee, finito il periodo colonialista, hanno continuato a fare colonialismo economico, quindi controllando gli asset di determinati paesi e questi paesi sono sempre rimasti indietro. Il Fondo Fiduciario dell'Africa, di cui io sono stato relatore, in realtà è un provvedimento legato sempre ai vari pacchetti per l'immigrazione, perché dovrebbe servire a creare sviluppo in quei paesi con maggiore transito o comunque con maggiore flusso di migrazioni. Quindi sono dei soldi che dovrebbero andare a creare un moltiplicatore per dei progetti di sviluppo che già sono stati avviati in quei paesi che hanno maggiore problematicità in termini di flussi migratori.
L'ultima domanda, seguiamo sempre ciò che ha detto Juncker, ha detto che servirebbe più trasparenza e più informazione nei processi decisionali dell'Unione Europea. Ecco, molto direttamente.
Se sono 5 Stelle, che dovevi fare?
Ecco, come vengono assegnati gli eurodeputati alle varie commissioni di lavoro?
Questo è curioso, così. Perché a volte vediamo nomi accanto a delle cose strane.
Sì, allora, funziona, vi racconto velocemente funziona.
Sì, estratti da un...
Allora, chiaramente chi finisce nelle singole... Allora, vengono ripartiti dei seggi in base ai gruppi politici, no? Le famiglie politiche vengono assegnati tot seggi in commissione ambiente, in commissione sviluppo, in commissione commercio internazionale e via dicendo. Poi all'interno dei gruppi si fanno delle ripartizioni sulla base dei numeri delle delegazioni. Poi voi vi chiederete in che modo un rapporto viene assegnato al Corrao piuttosto che a Tajani o a Pittella. Lì funziona attraverso un metodo di distribuzione che è matematico, il cosiddetto metodo D'Hondt, per cui ogni gruppo, in base alla sua proporzione, in base alla propria forza numerica, ha un punteggio. Man mano che ogni tot, ogni mese si fanno delle riunioni di coordinatori dei gruppi in cui vengono assegnati i rapporti. Quando il gruppo acquisisce un rapporto, scala in questo punteggio, quindi a giro acquisisce priorità di scelta il gruppo che viene dopo.
Ah, ok, quindi è come questo... Risico, io mi scelgo il Kazakistan, per esempio.
Una roba del genere, quindi è un meccanismo in realtà molto matematico il modo in cui, cioè, non vengono scelti, non vengono assegnati i rapporti. Poi, per carità, esiste anche un fattore politico, magari dei rapporti che hanno un significato politico particolare, si preferisce, certo, attraverso il dialogo assegnarli a quei deputati che hanno mostrato comunque interesse, hanno costanza nel lavoro e capacità e competenza nel gestire determinati rapporti che magari comportano delle questioni diplomatiche delicate o comunque dei temi che possono essere abbastanza abbastanza scivolosi, ecco, mettiamola così.
Noi ringraziamo l'onorevole Corrao e adesso torniamo subito in musica. Questi sono i Cazzo con Grazie alla guerra.
Cazzo.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Tutta colpa di Maometto e quel libretto contro l'Occidente. Innocente, vogliamo la pace e non ci piace chi usa le armi. A parte noi, francesi e americani, con gli aeroplani lanciano i razzi sopra i palazzi, i russi con i turchi, eppure i puffi sono tutti là, a bomba da, a bomba da. Ma grazie alla guerra, oh oh oh, la pace sulla terra presto tornerà, con tutto il nostro amore, oh oh oh, bombarderemo il male senza pietà. L'esercito attacca, Mosul e Raqqa, ammazza l'islamista, terrorista in mezzo ai bambini, i contadini, e se qualcuno crepa, può capitare, è capitato spesso, ma l'hanno messo, hanno chiesto scusa, a chi li accusa, hai preso l'ospedale, hai visto male, va bene, ho sbagliato, può capitare.
Torniamo in diretta dopo questo brano e torniamo con il nuovo ospite di questa puntata.
Eh sì, diamo il benvenuto a Eli Schlein del gruppo Socialisti Democratici, e che tra l'altro in diverse commissioni, e oggi parleremo del riciclaggio di denaro, elusione fiscale, evasione fiscale, perché il caso Apple ormai è all'ordine del giorno e quindi si è tornati a parlare di unione fiscale. Che bello, si era messo in iBox questo programma nel 2011 e adesso questa aliquota agevolata si sta ridiscutendo. Certo, ci si chiede come fai ad andare dal Lussemburgo a dire alzala, diventa come tutti gli altri poveri plebei, e allora ci si sta chiedendo questa cosa, come si può arrivare a questa unione fiscale visto che la si decanta così tanto.
Ma facciamoci la domanda opposta: come si può accettare un'Unione Europea dove si permette una concorrenza fiscale spietata tra stati membri che appartengono a una stessa Unione, che si stringono una mano sul tavolo e con l'altra dietro tengono il crocino perché cercano di fregarsi a vicenda? Ecco, io credo che bisogna andare nella direzione di un'armonizzazione fiscale. Ci sono già gli strumenti, quello che manca è la volontà politica. La vicenda di Apple ha fatto emergere alcune grandi contraddizioni, la prima delle quali è un governo, quello irlandese, che si rifiuta di riprendere 13 miliardi di tasse che gli spetterebbero, che è pari, peraltro leggevo, al loro bilancio della sanità per un anno intero. Quindi anche di fronte al ricatto occupazionale dei 6.000 posti di lavoro, no, mi minacciano ritorsioni da parte di Apple. Ecco, io forse con 13 miliardi si possono promuovere azioni di sviluppo anche economico, di sostegno all'innovazione, alla ricerca, che producono molta più occupazione di così. L'altro grande paradosso è quello degli Stati Uniti, che sono stati i primi a criticare queste pratiche elusive, che tra l'altro sono emerse nel seno di una commissione d'inchiesta del Senato americano, che appunto ha ricostruito tutte queste vicende, il famoso double Irish, questo, no, meccanismo molto scaltro, elusivo, che veniva utilizzato, e oggi invece si lamentano con la Commissione europea, no, perché probabilmente hanno paura di non vedere rientrare questi fondi, che comunque dubito che rientrerebbero facilmente, e quindi diventa una guerra al di là delle due sponde dell'Atlantico. L'altro tema è quello dei nemici dell'Unione Europea, che sono arrivati al paradosso, se ci pensate, pur di difendere la sovranità fiscale nazionale, di difendere il diritto di un'azienda di essere tassata allo 0,005%. Stavo giusto facendo i complimenti.
Sodio nell'acqua lete, praticamente.
Esatto,
la percentuale,
esatto.
E proprio inerente anche a questi fondi, che potrebbe essere giusto o meno, insomma, darli per poter fare dei progetti, ha detto che si augura che i fondi di sviluppo non vadano in mano a regimi liberticidi. Ma la stoccata alla Turchia era puramente casuale oppure era voluta?
Allora, diciamo che ce ne sono tante di stoccate dentro quello che ho detto, mi sembra, qualche giorno fa, in occasione di una riflessione, di un dibattito sul Trust Fund. Sono un po' preoccupata, devo dire, da questa tendenza diciamo, spostare fondi per la cooperazione allo sviluppo, che da trattato all'articolo 208 si stabilisce che abbiano l'unico obiettivo di ridurre la povertà, le disuguaglianze, spostarli verso il border management, quindi il controllo delle frontiere, il capacity building degli eserciti dei paesi, in questo caso appunto africani. Nel caso della Turchia c'è stato un accordo che, come sapete, molto oneroso e soprattutto che apre delle gravi violazioni dei diritti umani. Bisogna fare un monitoraggio costante. Devo dire che la tendenza ulteriore, oltre a questo appunto spostamento di fondi che sarebbero per la cooperazione sulla sicurezza, c'è anche un'altra tendenza preoccupante, che è quella di fare a meno del Parlamento. Il Parlamento deve avere pieno e democratico scrutinio sull'utilizzo di fondi che sono dei contribuenti europei, quindi ogni volta che i fondi passano da altrove, da Trust Fund, meno trasparenti, senza il coinvolgimento della Commissione Sviluppo, dove siedo anch'io, si crea un grosso problema, secondo me.
Ecco, l'ha citata anche lei la Turchia, un paese che ha evidenti problemi nella relazione con l'Unione Europea. Anche la Polonia ha problemi, pur essendo un paese europeo. Lei si aspettava che all'interno della stessa Unione dovessimo occuparci nel 2016 di questi problemi, sullo stato di diritto?
Allora, io quando sono stata eletta devo ammettere che non mi aspettavo diverse cose. Non mi aspettavo di vedere Schengen messa così in crisi e vacillare, non mi aspettavo di vedere uno Stato membro decidere di uscire dall'Unione Europea e non mi aspettavo di vedere la totale incapacità di far fronte alla cosiddetta crisi dei rifugiati, che in realtà ha bisogno di soluzioni comuni europee. Questo è evidente perché è una sfida europea, e invece c'è, pensate all'impegno preso l'anno scorso sui 160.000 ricollocamenti dall'Italia alla Grecia, ne sono stati fatti solo 4.500, pensate ai reinsediamenti. Costerebbe molto meno trovare queste soluzioni comuni piuttosto che rinunciare a Schengen, quindi qui ci sono dei gravi problemi, secondo me, di mancanza di volontà politica degli Stati membri, che devono capire che sono tutte queste sfide comuni che a livello nazionale non si possono più risolvere.
Non ci si perde un po' tra i proclami e le vere e proprie azioni? Perché poi noi ci chiedevamo, beh, si parla sempre di fondi, mandiamo qua, aiutiamo, però poi alla fine i risultati veri e propri, l'azione concreta, insomma, si vedono solo i problemi, poi le soluzioni sembrano guardarle da lontano.
Qui ti rispondo con una centri un punto molto importante. Il bilancio dell'Unione Europea è del tutto insufficiente per fare queste azioni a livello comune, questo è evidente, e nessun governo potrebbe, con il bilancio che ha l'Unione, gestire i problemi che l'Unione si trova ad affrontare. Quindi c'è da aumentare il bilancio con risorse proprie, e questa è una sfida, perché i governi cercano sempre di ridurlo invece questo bilancio. Però riallacciandoci a prima, l'evasione e l'elusione fiscale, soprattutto di grandi aziende, ci costa 1.000 miliardi di euro all'anno. Ci avrebbero pagato 3 piani Juncker, per farci ecco. Un'idea. Con semplici strumenti di trasparenza, quindi a costo ridotto, come la trasparenza sui beneficiari finali di aziende trust, così magari la smettono di nascondere via società fantasma i proventi di attività illecite di riciclaggio, con lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali degli stati europei e con il country by country reporting, che già è obbligatorio per le banche, cioè rendicontazione stato per stato. Mi dite, care multinazionali, in tutte le giurisdizioni dove siete operative, quanti soldi, quanti profitti fate, quante tasse pagate, quanti impiegati avete. Questo già basterebbe a sfidare questi schemi elusivi, tipo quello della Apple, ma per la Apple vale la stessa cosa per tante altre aziende, e a recuperare molte risorse che potremmo usare molto meglio.
Ringraziamo l'onorevole Schlein, noi andiamo direttamente in musica, questa è Code Jungle.
Eurofonica,
il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica,
oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Why are you so cold?
18:37 torniamo di nuovo in onda. Abbiamo appunto avuto la nostra seconda ospite che ha un po' introdotto, se vogliamo, il nostro prossimo argomento. I fan dell'Apple ci ascoltino bene.
Esatto, l'iPhone 7 è bellissimo, specie telefona del jack, telefona anche. E siccome si parla sempre di essere uniti nella diversità, c'è tanta diversità a proposito delle aliquote fiscali. Perché, spiegalo magari, ci sono delle nazioni in Europa dove le aziende pagano molto meno rispetto ad altre. E si parla di attività produttive, industriali e commerciali. Cosa è successo? L'Apple ha aperto l'azienda, prendete la sede, in Irlanda. L'Irlanda ha un'aliquota del 12,5%, che è meno della metà dell'italiana, della francese, della belga, e per risparmiare sulle tasse, ovviamente. Fin qui nulla di male. Il problema è che poi l'Irlanda, pur di avere la Apple, ha iniziato a scontarla questa aliquota, fin quanto, diceva anche l'onorevole Schlein, si è arrivati allo 0,005%. E così la Commissione Europea, l'Unione Europea, che è molto interessata a garantire la libera concorrenza tra le aziende, perché dobbiamo chiarire questo punto, l'Europa non può usare uno standard comune sulle, come abbiamo sentito prima dalla Schlein, sulle aliquote, però deve garantire la libertà concorrenziale. Allora l'Europa è arrivata, scusatemi cari amici irlandesi, non è giusto che all'Apple fate pagare solo perché la Apple lo 0,005%, e è un'azienda normale, alla Ferraresso SPA fareste pagare la 12%, il 12,5%. Allora è scattata questa piccola bagarre e si è tornati a parlare dell'aliquota fissa, della storia unica, dello standard. Il problema qual è? Questa proposta è stata lasciata ai box già nel 2011. Perché? Perché sappiamo benissimo che ci sono nazioni come l'Olanda, l'Irlanda e il Lussemburgo che campano proprio di questi introiti dati dalle aziende essendo paradisi fiscali. E quando è che accettano?
Punto di domanda. Tra
adesso
l'altro
abbiamo scoperto perché in Irlanda c'è questo pentolone pieno d'oro.
E perché la mia azienda si trasferirà là.
Ecco, appunto.
Noi prendiamo un'altra pausa musicale, torniamo in diretta tra pochissimo dopo i Winstons con Golden Brown.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Golden brown texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never found with golden brown. Every time, just like the last, on a ship tied to the mast.
Torniamo in diretta, l'avevamo accennato prima, sono successe molte cose quest'estate nella nostra unione e facciamo un po' il punto con un focus di Sabrina Fasanella e Fabiano Catania.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
La mattina del 24 giugno ci siamo alzati con uno shock che sa tanto di evento storico. Le urne referendarie in Gran Bretagna hanno bocciato l'Unione Europea su tutta la linea. La Brexit segna il primo grande vero schiaffo morale nei confronti di Bruxelles e di Berlino. Il Regno Unito ha creato un precedente, obbligando i giuristi a studiare come applicare concretamente l'articolo 50 del Trattato dell'Unione Europea e risolvere tutti i trattati che legano il singolo Stato all'Unione. Gli effetti reali della Brexit si vedranno forse tra un po' di tempo, mentre a livello politico ha creato da subito il caos nel Partito Conservatore britannico, dove il Premier Cameron ha rassegnato le dimissioni ammettendo la pesante sconfitta. E persino il leader degli euroscettici, nonché vincitore indiscusso del referendum, Farage, si è sorprendentemente dimesso. Cosa succederà ora alla terza economia europea? Non abbiamo avuto molto tempo per interrogarci, perché a ben vedere quest'estate ci ha regalato molti bruschi risvegli e nottate di tensione. I numerosi attentati, le relative rivendicazioni, conteggio di vittime, dichiarazioni e smentite si sono susseguiti in maniera spesso tanto ravvicinata da rendere difficile distinguere la mano dell'ISIS da quella dei suoi altrettanto pericolosi emulatori. Luglio inizia con la strage di Dhaka, in Bangladesh, seguita dall'attentato di Nizza e dall'attacco di Monaco di Baviera, per citare solo quelli che hanno fatto più vittime. Proprio la Germania è stato il paese più colpito in questi mesi da episodi di violenza di stampo terroristico molto ravvicinati. E se l'urna elettorale può essere considerata la cartina al tornasole dell'umore di un popolo, la vittoria del partito di estrema destra AfD alle ultime elezioni regionali del Mecklenburgo ci restituisce forse il clima pesante che si respira in terra tedesca. In questo periodo già molto movimentato, abbiamo vissuto un'altra nottata destinata a entrare nei libri di storia. Parliamo di quella tra il 15 e il 16 luglio, quando l'Europa, ancora scossa dai recenti fatti di Nizza, ha dovuto spostare l'attenzione sulla Turchia. In una rocambolesca e a tratti grottesca diretta televisiva, abbiamo assistito al tentativo di colpo di Stato operato dalla Gendarma, la polizia militare turca, con l'intento di rovesciare il presidente Erdogan in nome della democrazia e della laicità della patria. In poche ore i militari compiono azioni dimostrative in tutto il paese e nei punti strategici di Istanbul ed Ankara, occupando la sede della TV di Stato, bloccando gli aeroporti delle due principali città del paese e prendendo in ostaggio il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, Hulusi Akar. Erdogan, la cui posizione resterà a lungo ignota, incita il popolo turco a resistere ai golpisti, anche tramite una inedita intervista via FaceTime alla CNN turca, per poi riuscire all'alba a ristabilire l'ordine e dichiarare fallito il colpo di Stato. Il presidente attribuisce da subito la paternità del golpe a Fethullah Gulen, suo ex braccio destro accusato di tradimento e terrorismo, sul quale pende un mandato d'arresto e la richiesta di estradizione dagli Stati Uniti, paese in cui tuttora risiede. I fatti del 15 luglio non hanno mancato di destare sospetti sulla già dubbia integrità di Erdogan, soprattutto a fronte delle conseguenti azioni epurative da lui operate in risposta al fallito golpe. Azioni tanto gravi da indurre a pensare che il golpe stesso sia la messa in scena operata per legittimare Recep nella sua ascesa. Migliaia sono stati gli arresti, ancora più radicali le misure restrittive in un paese già largamente imbavagliato, in cui la violazione dei diritti umani è all'ordine del giorno, con grande imbarazzo dell'Unione Europea, il cui destino è inevitabilmente legato a quello della Turchia. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
18.46, torniamo in onda, Eurofonica, lo sprint
Bravo.
Finale.
Insomma, quando finisce questo jingle? È stato bravissimo e beccato.
Sì, un attimo.
Sembra
un
che finisca ogni volta e poi riparte una voce nuova.
Riprendiamo con la nostra rassegna stampa. Diamo facciamo un po' una panoramica su quelli che sono magari dei temi un po' più secondari, definiamoli così.
Marginali.
Esatto, relativi alla sessione plenaria.
Spara.
Esatto, l'abbiamo accennato prima, il documento di viaggio per facilitare il rimpatrio dei cittadini e dei paesi terzi, titolo un po' lungo, molto alla burocratese, si voterà domani, noi possiamo però dire di cosa si tratta, è un documento che appunto faciliti il rimpatrio delle persone provenienti da paesi terzi che risiedono illegalmente nel territorio europeo o che non hanno i documenti in regola.
Se
o
sei
che non
clandestino
ce li hanno
ti diamo una tessera dell'Unione Europea, diciamo... Vai,
esatto,
recati a quell'aeroporto e te ne devi tornare a casa.
Un dato, nel 2014 meno del 40% degli ordini di rimpatrio è stato eseguito, quindi insomma...
È un numero molto alto,
sì,
vedo.
Esatto, era il 2014.
Sì.
Passiamo invece a una notizia che riguarda uno stato particolare, cioè la Germania. La Commissione UE infatti ha accettato che la Germania rimandi i migranti in Grecia. Insomma, punto di domanda già sul titolo. Sì, la Germania infatti ha invocato la Convenzione di Dublino. Ve la ricordate? Quella che da un anno bisognava cambiare, non era più efficiente. Convenzione Dublino 1, 2, 3,
però
sembrava
i trattati
morta.
Quando ti vengono incontro devi ricordarli. Cioè,
per cui, dai, su. Dov'è finita quella Convenzione di Dublino di cui si parla un anno? Noi abbiamo un po' un contributo, forse ci spiega qualcosa.
Noi abbiamo un contributo e abbiamo chiesto infatti ai ragazzi dell'Università di Patrasso, della radio dell'Università di Patrasso, come sta gestendo la crisi dei migranti, la politica interna greca.
Καλησπέρα, είμαι ο Βίκτορας από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου της Πάτρας στην Ελλάδα.
Ευρωφωνικά.
After being caught in a complete surprise, the Greek government has gone a long way in taking care of the refugees that made it to Greece from Turkey. Although the will to help as many people as possible exists, the shortage of funds, the lack of proper help by the EU and the fact that the country is being torn apart by cruel financial crisis do not help the situation to get any better. The domestic policy regarding the refugee crisis is looking disappointing point combined with specific policies of EU, something that unfortunately is enlarging humanitarian crisis inside the country borders.
Sommariamente, cosa è stato detto? Allora, che la Grecia inizialmente è stata presa molto di sorpresa perché appunto ha iniziato questa lunga strada per poter aiutare tutti questi migranti che adesso stanno continuando ad arrivare in Turchia. Anche se si sta cercando di aiutare il maggior numero di persone possibili, purtroppo l'Unione Europea, nonostante stia tentando di aiutare anche la Grecia, purtroppo il governo greco si ritrova anche a dover gestire la crisi finanziaria che ha colpito la Grecia nell'ultimo periodo.
Esatto. Diciamo che la Grecia non godeva di una situazione molto florida e quindi l'arrivo anche di tutti questi migranti non è che abbia migliorato più di tanto le sue condizioni.
No, infatti, anche perché la politica, praticamente da come hanno detto la popolazione greca, si sta rilevando molto insoddisfacente da questo punto di vista.
Bene, ci ascoltiamo un brano musicale e torniamo tra pochissimo.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Distant brings me to my childhood. She dazzles like she was the moon. Few seconds. From Peru, where the people say tick tick tock. We remember for the sick you rock.
Machu Picchu and the lonely heart.
Find myself so far.
Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
Sogni di fare il giornalista? Il Washington Post cerca proprio te. Il quotidiano più venduto negli Stati Uniti offre uno stage estivo di 12 settimane a tutti gli studenti universitari che abbiano fatto almeno un tirocinio o collaborato per un breve periodo con un giornale. $750 a settimana per svolgere diverse mansioni a seconda delle abilità del candidato, dal classico reporter al graphic designer fino al social media producer. Se volete lavorare nelle stesse stanze che ospitarono Bernstein e Woodward, vincitori del Pulitzer, per i loro articoli sullo scandalo Watergate, dovete mandare la richiesta entro le 23.59 del 16 ottobre 2016. Per accedere alla domanda, create il vostro profilo entrando nel sito www.sub.washingtonpost.com e cercate l'opzione Newsroom Summer Internship Application. Ricordatevi di inviare, oltre al vostro curriculum, anche un saggio autobiografico in inglese ed esempi dei vostri precedenti lavori giornalistici. Se volete fare un'esperienza in un'istituzione europea, il tirocinio retribuito al Comitato delle Regioni è quello che fa per voi. Avete tempo fino al 30 settembre per candidarvi al sito www.cor.europa.eu nella sezione Traineeship. I candidati devono avere almeno un diploma di laurea e devono conoscere l'inglese o il francese oltre alla loro lingua madre. I vincitori svolgeranno il tirocinio dal 16 febbraio al 15 luglio del 2017 e avranno uno stipendio mensile. Ti piace riutilizzare oggetti e materiali per creare mobili e oggetti decorativi? Lo scambio europeo Upcycling and Creating Together sta cercando 6 partecipanti italiani per uno scambio giovanile di 10 giorni, dal 14 al 23 novembre a Serralba, nella provincia di Malaga. Lo studio progetto Ollus organizzerà dei laboratori sull'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale con ragazzi provenienti da tutta Europa. Il progetto coprirà tutte le spese di vitto e alloggio, compreso il viaggio, fino a 170 euro. Per partecipare basta essere maggiorenni e iscriversi al sito www.studioprogetto.org nella sezione News e versare 15 euro agli organizzatori una volta arrivati. Affrettatevi, ci si può iscrivere entro domani, 15 settembre 2016.
Eurofonica.
Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
E noi ritorniamo, avete appena ascoltato le U-Skills per le opportunità di stage o tirocini all'interno dell'Unione Europea. E purtroppo siamo anche arrivati alla fine della puntata, ragazzi.
Esatto, dopo i consigli per gli acquisti.
Sì. No, sarebbe bello se qualcuno ci dicesse, sai che esiste veramente quel bando, l'ho fatto, ho preso quei 700 euro.
E se fosse una nuova rubrica per questa seconda stagione?
Esatto, facciamo una
ce
rubrica
l'ho fatta U-Skills. Davvero.
Esatto, hashtag ce l'ho fatta. Oppure i bandi sono veri, insomma, andremo a vedere, andremo, intanto ve la vendiamo così, come fosse aria fritta, come questo.
Questa era la nostra prima puntata appunto di questa stagione,
scoppiettante,
non finirò
detto.
Mai di ripetere, una puntata scoppiettante, è piaciuta a tutti e ovviamente speriamo sia piaciuta anche ai nostri ascoltatori, e l'appuntamento con Eurofonica torna mercoledì prossimo, sempre alle 18, sempre sulle radio universitarie del circuito Raduni. Ovviamente non vi abbandoneremo per questa settimana, in questi 7 giorni.
C'era già la gente che si strappava i capelli, esatto. Immagino lì a casa, ma come, no, cosa faremo?
Ci saremo da una parte noi a lavorare per voi, molto esatto. Gianni Morandi
esatto.
Style.
Uno su mille.
Potete vedere
con
cosa...
i selfie soprattutto,
esatto.
Perché...
potete seguirci comunque con i nostri hashtag Eurofonica, Radio Universitari, Raduni. Da Sara Penge, Antonio Megalizzi, Alberto Ferraresso, un saluto.
Ciao, alla prossima!
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
Music, video, photo, literature, associations, visual arts, interview, news, your radio is Radiofonica. Thank you.